Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
All'età di 16 anni, un ragazzo lasciava la scuola e andava a lavorare come garzone in una rosticceria. Pochi anni più tardi, quello stesso ragazzo diventerà un insegnante, poi dedicherà la vita all'educazione e sarà grande conoscitore di letteratura, chiamato a tenere conferenze in tutto il mondo, in particolare su Dante Alighieri. Oggi tutti conosciamo le letture pubbliche della Divina Commedia da parte di Roberto Benigni. Ebbene, il grande attore fu ispirato anche da alcuni libretti su Dante, scritti proprio da Franco Nembrini, docente, pedagogista e scrittore, a cui è interamente dedicata la nostra puntata di oggi. Buongiorno e buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Chiesa in diretta da parte di Gioele Anni. È una storia affascinante quella di Franco Nembrini, così come affascinante è la sua idea di educazione. Il professor Nembrini compirà 70 anni tra pochi giorni, il 15 di agosto, e ho avuto il piacere di incontrarlo alcuni mesi fa a Lugano in occasione di una conferenza dell'UCIT, l'Unione Cristiana degli Imprenditori Ticinesi. Con lui abbiamo parlato di maestri e genitori, di Dante, di Carlo Collodi, di ricordi del passato e di proiezioni verso il futuro. Ma cominciamo da un primo concetto che mi ha colpito. L'educazione, per Franco Nembrini, non ha a che fare con la spiegazione ben articolata o tantomeno con la correzione degli errori, ma con l'amore incondizionato per gli altri.
Non riesco a immaginare la paternità che si esercita anche attraverso la figura del maestro, se non come misericordia. Insistere nel dire ai bambini e agli alunni non vai bene è solo una continua frustrazione che genera in fondo tristezza e poi cattiveria. Se tu dici all'altro io darei la vita per te, o meglio, non devi dirglielo, devi viverlo, devi essere così, se tu guardi l'altro così, l'altro trova in quell'abbraccio, in quel perdono, il coraggio e la forza di provare a cambiare.
E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
Sogna, ragazzo, sogna, la canzone di un altro professore, Roberto Vecchioni, qui nella recente versione con Alfa, ci accompagna in questo primo incontro con Franco Nembrini.
Sogna, ragazzo, sogna, quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu.
I sogni di Franco Nembrini cominciano nel 1955 a Trescore Balneario, nella zona di Bergamo. La famiglia è povera, Franco è il quarto di 10 fratelli e a 16 anni deve lasciare la scuola per iniziare a lavorare. Vorrebbe fare l'insegnante, si ritrova garzone e operaio. Nella sua vita però sono già entrate alcune figure educative fondamentali. Due le ha in casa e sono i genitori, Dario e Clementina, persone semplici dalla fede profonda. Una terza figura decisiva, Franco Nembrini, l'ha incontrata a scuola.
La mia insegnante di italiano, l'insegnante di italiano che ebbe alle medie, che aveva 10 anni più di noi, aveva 21 anni quando ebbe noi come classe di 11 anni, e alla quale devo proprio la conferma di questo. L'ho scritto in tutti i miei libri, che ho imparato dai miei genitori che la vita è una cosa grande, ma ho imparato da questa insegnante che la vita è una cosa grande se la coltivi e la fai fiorire. Le devo veramente tantissimo del mio amore per la letteratura, per Dante, per gli autori, perché me lo ha insegnato a 11, a 12, a 13 anni.
E poi c'è un altro maestro che si affaccia nella vita del giovane Franco Nembrini. È Don Luigi Giussani, il sacerdote fondatore di Comunione e Liberazione, un movimento che da sempre ha un'attenzione particolare all'educazione e che rimarrà un punto di riferimento continuo per Nembrini. Questo è il racconto del suo primo incontro, che intreccia anche le storie di una sorella e di un fratello di Franco.
Don Giussani capitò a casa mia nel momento in cui io ero molto in crisi, gli anni, fine anni 60, primi anni 70. Tutta l'Europa è stata travolta dal cosiddetto 68. Io sentii in modo molto forte questa crisi e quindi non andavo più in chiesa in quel periodo. E invece una sorella che ebbe occasione di incontrare Don Giussani a Milano, nel rapporto con lui maturò in brevissimo tempo una vocazione molto forte, molto decisa, si fece monaca di clausura. Per discutere con la famiglia la situazione, la scelta della figlia, venne a conoscere i miei genitori. E io personalmente fisso la data di quell'ingresso di Don Giussani a casa mia come la data della mia conversione.
Don Luigi Giussani arriva a casa della famiglia Nembrini per parlare della figlia, ma la mamma Clementina ha nel cuore un altro pensiero. È il primo figlio Angelo, che si era allontanato dalla fede in modo ancora più radicale di Franco e frequentava i movimenti di estrema sinistra, atei e materialisti. Mamma Clementina e Don Giussani si chiudono in cucina a parlare e dopo la conversazione la donna è visibilmente commossa. Pochi giorni dopo, a casa Nembrini, arriva da Milano un pacchetto pieno di libri. Il mittente è Don Giussani, il destinatario proprio il ribelle Angelo. È sera e tutta la famiglia è raccolta intorno al tavolo per l'apertura del pacchetto. Il racconto di Franco Nembrini.
Io, abituato in un certo modo, mi ero immaginato classico prete che cerca di recuperare la pecorella smarrita, no, cosa vuoi che gli abbia mandato? Vangelo, la Bibbia, le vite dei santi, ste cose. Invece mio fratello apre il pacco e tira fuori il Capitale di Carlo Marx, Andare a scuola in Corea e altri libri di questo tipo. E io lì fui folgorato veramente, perché la riflessione che feci fu proprio limpida, chiara: quest'uomo ha a che fare con Dio, perché solo Dio è capace di misericordia, cioè di dar la vita per l'altro prima che l'altro cambi. Don Giussani non aveva il problema di convincerlo della bontà delle sue idee, di trascinarlo da qualche parte, ma di abbracciarlo così com'era, là dove si trovava lo andava a prendere. Per me questo ha segnato veramente la conversione, sono diventato DCL in quel momento, ma ha segnato anche un modo di intendere la professione, l'educazione, l'insegnamento, il rapporto con i giovani, è stato assolutamente determinante. Poi averlo frequentato per tanti anni, a maggior ragione.
Sogna ragazzo, sogna, piccolo ragazzo nella mia memoria, tante volte tanti dentro questa storia, non ti conto più. Sogna ragazzo, sogna.
Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu.
Lo voglio scrivere, cancellare e riscrivere, strappare delle pagine, usare l'inchiostro invisibile per...
Non ho frequentato le superiori perché facevo l'operaio, ho dato l'esame di maturità, ma come privatista arrivato a 18 anni. Anche l'università non ho mai frequentato un'ora. Scendevo a Milano in Cattolica a fare gli esami perché intanto lavoravo.
La famiglia, la professoressa delle scuole medie, Don Giussani. Franco Nembrini incontra vari maestri, si diploma e poi si iscrive all'Università Cattolica di Milano nel corso di laurea in pedagogia. Il suo sogno di diventare a sua volta insegnante, all'improvviso, trova un'opportunità inaspettata.
A un certo punto, avvenuta la conversione famosa, a 21 anni, il vescovo di Bergamo mi ha chiesto se volessi insegnare religione. Pronti, cioè era il sogno di una vita. Quell'estate ero nel panico più totale. Cosa dici a 18 classi di 13 anni, di 12 anni? In quegli anni poi ero terrorizzato l'idea, quindi andavo cercando qualcosa che mi aiutasse. E in una libreria, assolutamente per caso, ho adocchiato questo libro che si intitolava Contro Maestro Ciliegia, commento teologico alle avventure di Pinocchio.
Carlo Collodi è un nuovo maestro che spunta nella vita di Franco Nembrini, con la mediazione involontaria di Giacomo Biffi, il futuro cardinale di Bologna, che da giovane aveva scritto quel commento teologico alla fiaba per bambini più celebre in lingua italiana.
Un libro fantastico che commentava in un modo straordinario tutte le avventure di Pinocchio, proprio capitolo, personaggio per personaggio, rilevandone la simbologia come una grande fiaba, una grande storia nascosta nel linguaggio della fiaba, una grande storia dell'umanità. Dalla creazione, Geppetto padre che dal nulla, dalla materia, crea un figlio, falegname, guarda caso, fino alla fine quella misteriosa trasformazione per cui il burattino di legno si rivela invece figlio a tutti gli effetti, figlio naturale di quel padre. In mezzo una misteriosa morte, morte e resurrezione, perché ricordiamolo, nel capitolo 15 Pinocchio viene impiccato alla Quercia Grande, muore, proprio c'è scritto morì, ma il racconto misteriosamente riprende, perché per Collodi invece era finito lì. Fu l'editore a richiamarlo e dirgli bisogna andare avanti per le proteste dei bambini di tutta Italia che scrivevano è giusto, bisogna andare avanti. Per cui hai una storia incredibile, atea ad ogni punto di vista, perfino nelle dichiarazioni dell'autore, ma nei fatti, nel testo, riconducibile a una lettura, ripeto, il linguaggio adatto all'infanzia, ma la lettura della storia dell'umanità come ci è consegnata dalla tradizione cristiana.
Da quei primi mesi, davanti a 18 classi di studenti, armato solo del piccolo commento teologico alle avventure di Pinocchio, Franco Nembrini insegnerà religione per i successivi 8 anni. Alla favola di Pinocchio, però, è rimasto sempre molto legato, tanto da aver pubblicato di recente un suo commento al capolavoro di Carlo Collodi. E allora chiedo a Nembrini, dalla sua prospettiva ora matura, di insegnante, di pedagogista, che cosa può dire ancora agli studenti di oggi la figura di Pinocchio?
Tutto. Tutto, perché se pensi all'ossatura del racconto, alla trama fondamentale, è la fuga dalla casa del padre, ma invincibile la nostalgia del ritorno alla casa del padre fino alla sua conclusione positiva. Per cui episodio per episodio ci sono proprio tutte le deviazioni, le possibili distrazioni, i possibili tradimenti di un destino che però è inscritto invincibilmente nella natura, tant'è vero che ogni volta Pinocchio ha la possibilità di riprendere coscienza di chi è e di dove vorrebbe essere in quel momento, ma come sappiamo si lascia fregare da un sacco di manigoldi, di tentazioni, ma alla fine gliela fa.
Proprio il finale di Pinocchio è il momento che più spesso il professor Nembrini ha affrontato con i suoi studenti e anche con tanti altri insegnanti.
Io invito sempre a rileggere la parte finale di Pinocchio, che è una roba incredibile, perché lui, e questo lo notano in pochi commentatori, lui alla fine è lui che salva suo padre. Perché lui ritrova il vecchio padre un po' rimbambito, un po' cinico, no? Un po' disperato, lo ritrova nella pancia del pesce cane, che è proprio il male. E è il figlio Pinocchio che dice al padre, no, non si può vivere nel male, siamo fatti per il mare, per buttarci nell'infinito, scappiamo. E Geppetto, che è tornato a essere il padre nel senso proprio biologico del termine, che dice, ma no, dovevo andare, un mondo così, ma chi lo cambia, il male vince, non possiamo farci niente. Ed è Pinocchio che quasi lo trascina con frasi peraltro che sembrano tratte dal Vangelo, perché andò avanti facendo luce e dicendo al padre, non abbiate paura, fidatevi di me, non abbiate paura. È il ripetersi dell'invito di Cristo dopo la resurrezione, quando compare ai discepoli, ripetuto da quel figlio disastrato che è Pinocchio, ma che in questo modo salva sé e salva il vecchio padre dal cinismo in cui sprofonderebbe. Bellissimo, un finale glorioso, glorioso.
Il vuoto e poi svegli e c'è un mondo intero intorno a te, ti hanno iscritto a un gioco grande, se non comprendi e se fai presto, quando sarai grande, allora saprai tutto, saprai perché, saprai perché, quando sarai grande, saprai perché.
Quando sarai grande di Edoardo Bennato è una canzone dell'album Burattino senza fili che nel 1977 partiva dalla favola di Pinocchio per riflettere sul rapporto tra educazione, cultura e potere.
E allora osservi gli altri giocare.
Oggi a Chiesa in Diretta stiamo proponendo una conversazione con Franco Nembrini, maestro e pedagogista, autore di numerosi libri sulla letteratura e sulla formazione dei giovani, mentre le sue conferenze raggiungono online decine di migliaia di visualizzazioni. Dopo aver insegnato religione, a metà degli anni Ottanta, Nembrini, insieme ad alcuni amici, fonda a Calcinate, nel Bergamasco, il centro scolastico La Traccia, di cui sarà a lungo rettore. In oltre 30 anni di attività ha incontrato un'infinità di ragazze e ragazzi, di genitori, di insegnanti. Nel tempo è cambiato il mestiere, dai libri e dalle lavagne si è passati ai tablet e ai telefonini sempre connessi. Ho chiesto allora a Franco Nembrini se potesse provare a riassumere la principale differenza col passato, ciò che oggi rende così difficile la sfida di educare le nuove generazioni.
Ma forse si può dire, rischiando di essere un po' ovvi, forse si può dire che è l'assenza di certezza. Quello che rende tragica la situazione oggi dal punto di vista educativo, quello per cui parliamo di emergenza educativa, credo che sia questo. Una intera generazione di adulti non ha speranza sufficiente da comunicare ai propri figli, ai propri alunni. E senza speranza non si va da nessuna parte. Oggi i nostri figli, i nostri giovani, hanno di fronte degli adulti così deboli, da questo punto di vista così inconsistenti, che non sanno più dove guardare e a chi guardare. Proprio un'assenza di maestri che li lascia disorientati da una parte, soli, disperatamente soli dall'altra, e perciò preda dei social, di un certo uso dei telefonini, ma dove il problema non sono i telefonini e non sono i social, sono gli adulti, che l'assenza totale di proposte alte, convincenti, entusiasmanti da parte degli adulti, che invece dovrebbero essere l'incarnazione di questa proposta.
Assenza di certezze e mancanza di speranza come elementi portanti della crisi educativa. La risposta, però, secondo Franco Nembrini, non va cercata in riforme dei sistemi educativi o in teorie astratte. È una risposta concreta, personale, che passa dall'azione di ogni singolo educatore.
Non c'è da parlare della speranza, per l'amor di Dio. C'è da viverla, cioè adulti che sanno comunicare una certezza circa la bontà della vita, la bontà del destino che ci attende, la bontà della vita giorno per giorno, anche nella fatica o nel dolore. Un maestro che fa il maestro senza partire da qui è dura perché tu sei sempre nella posizione dell'adulto che sa o pretende di sapere cose che l'altro non sa, o tu ritieni che non le sappia, e l'altro si sente violentato perché ti guarda e ti dice: ma perché pretendi che io conosca quello che conosci tu? Io conosco il mio, tu vai avanti col tuo, amici come prima, ma lasciami tranquillo. E quindi si oppone proprio alla possibilità di imparare. Se invece tu ami, se tu abbracci, all'altro viene voglia di star con te e di imparare qualcosa di quello che sei tu, credo.
Quando sarai grande, saprai perché. Quando sarai grande, quando sarai.
Tra le opere e le conferenze più famose di Franco Nembrini ci sono quelle dedicate a Dante Alighieri. È stato chiamato a parlarne in Italia e in Svizzera, ma anche in Russia, in Ucraina, in Sierra Leone, persino in Argentina. E i suoi commenti sono tradotti in diverse lingue. Ma come è stato possibile questo successo internazionale?
Perché Dante è il più universale di tutti gli scrittori del mondo. Io ho proprio fatto l'esperienza che nello spazio e nel tempo Dante si impone con una capacità di lettura dell'esperienza umana e perciò di proposta di un cammino da fare che non può non intercettare anche il più disastrato dei nostri figli, dei nostri adolescenti.
Eppure per molti insegnanti l'approccio con la Divina Commedia è faticoso. Come agganciare allora i ragazzi per raccontare il grande poeta?
C'è da non avere il problema di agganciare i ragazzi. Sono loro che agganciano te se tu sei agganciato a Dante. Se no, torniamo a quel che dicevamo prima dell'educazione. Se ti sentono come uno che dice Dante che bello, Dante importante, dovete studiarlo, quelli ti guardano e ti dicono studialo te se ti piace. A me non riesco a leggerne un verso. Ma se tu cominci a leggerlo e parla a te, i ragazzi hanno un fiuto in questo infallibile. Si accorgono dopo 30 secondi che tu stai leggendo Dante non per loro, ma per te, perché il te piace, perché dice qualcosa a te in quel momento lì. Credo che si tratti della quella che chiamiamo testimonianza o qualcosa del genere. Se è bello davvero per te, quando tu apri bocca e cominci a leggere Dante, la classe ha un attimo di sospensione, smettono di far casino e cominciano a guardarti con l'aria di chi si chiede ma cosa sta succedendo là sulla cattedra? Perché non chiama anche me a partecipare di quel che accade a lui? E si avvicinano invece che allontanarsi.
Ho chiesto quindi al professor Franco Nembrini qual è il brano di Dante più significativo per lui, quello che ha creato più volte nelle sue classi la magia di cui ci ha parlato.
Il secondo dell'inferno. Secondo dell'inferno perché è il canto che ci riguarda tutti e i ragazzi se lo godono veramente, il canto della vigliaccheria, anzi della vittoria sulla viltà, perché Dante dopo il primo canto decide di seguire Virgilio, cioè di prendere sul serio la vita, ma non gliela fa. Si spaventa, ha paura e nasconde la propria paura dietro un'apparente umiltà, che è quel che facciamo tutti. Quando siamo troppo vigliacchi per affrontare la vita, diciamo io sono debole, sono un peccatore, non sono degno, no, io non Enea, io non Paolo sono, cosa volete da me, insomma. Ci nascondiamo dietro una falsa umiltà. Virgilio se ne accorge, lo insulta pesantemente, l'anima tua è da viltà, è offesa, e gli dice adesso siediti che ti spiego perché sei degno di grandi cose. E gli racconta dell'interesse per la sua vita di Maria, di Santa Lucia, di Beatrice, che è venuta a chiamare lui, Virgilio, all'inferno per poter soccorrere Dante. Quando tu racconti questa storia dei ragazzi, anche di oggi, quelli devastati che riteniamo irrecuperabili, quelli ti guardano e tu gli fai vedere Beatrice che scende all'inferno e dice a Virgilio, io sono Beatrice che ti faccio andare, amor mi mosse che mi fa parlare. Poi tiri sulla testa, guardi i ragazzi di 15 anni e gli dici, ragazzi, cosa dite? Cosa dite di una donna che andasse a prendere tutti i giorni all'inferno il suo uomo per salvargli la pelle? Cosa deve essere amati così? E quelli, anche il più devastato, ti guarda e per un momento ha le lacrime agli occhi e gli tocca dire, è vero, sarebbe proprio bello. Quando scatta questa cosa, tu hai conquistato la classe, poi magari il giorno dopo hanno dimenticato tutto, si riparte da capo, ma per un istante tu sai che loro sanno che quel che dici è vero. Più di così non puoi fare, poi si muoveranno loro secondo la loro libertà, ma tu questo lo devi fare.
Tu forse hai bisogno di un senso, di un segno improvviso per dire ok, oggi sei un po' in paradiso. Ho bisogno soltanto di un gesto al mattino, di un posto sicuro, uno specchio lontano, vedermi un puntino, bloccare il respiro, poi prendermi in giro, capire che a volte, a volte, non è perfetto.
Quella che stiamo sentendo è Angelo Custode, una canzone del rapper Tedua con Angelina Mango, la vincitrice del Festival di Sanremo 2024.
Il mondo che mi vuole sempre pronto e quando vado a fondo solo tu riesci a proteggermi. Ali che ho spezzato per sentirmi realizzato.
L'album da cui è tratto questo pezzo si intitola La Divina Commedia, pubblicato tra il 2023 e il 2024 con grande successo di ascolti e critica. Il linguaggio di Tedo è quello forte, a volte aggressivo, della musica trap, ma oltre al titolo del disco, anche i testi dei brani sono disseminati di riferimenti all'opera di Dante, agli inferni e ai paradisi che i giovani vivono ogni giorno. Una conferma di quello che diceva il professor Nembrini. Nello spazio e nel tempo, l'opera del sommo poeta continua in qualche modo a parlare anche ai più giovani.
Una sfida dopo l'altra.
Forse bisogno di un senso, di un segno improvviso per dire ok, oggi sto un po' in paradiso, bisogno soltanto di un gesto al mattino.
E all'inizio di questa puntata accennavo come i commenti della Divina Commedia di Dante, a cura di Franco Nembrini, siano stati letti da migliaia di persone, tra cui Roberto Benigni. Secondo una testimonianza dello stesso Nembrini, fu l'attore toscano a contattarlo nel 2004 per complimentarsi dei volumi dal titolo Alla ricerca dell'io perduto, dedicati proprio alla commedia. Di lì a poco Benigni avrebbe iniziato le sue celebri letture pubbliche di Dante.
Grazie a tutti quanti. Nessun'altra pare in paradiso, nessun'altra parte mete.
Siamo arrivati quasi al termine di questa chiacchierata con il pedagogista Franco Nembrini. Gli ho chiesto, prima di salutarci, un'ultima riflessione da condividere magari con quei maestri ed educatori che oggi sono un po' sfiduciati. Perché vale ancora la pena di scommettere sull'educazione?
Non solo vale la pena, è l'unica cosa che vale la pena, perché se perdiamo una generazione di ragazzi, come la stiamo perdendo peraltro, è tutto finito, cioè non c'è speranza in nessun campo. Ogni speranza di miglioramento ha la sua radice nella speranza dell'educazione, se no questa necessità, questa emergenza che viviamo dovrebbe almeno spronarci. Il problema è che ognuno pensa di poter far da sé per le cose intelligenti che ha da dire o da dare, ma l'educazione non funziona così.
Cos'è allora, secondo Franco Nembrini, a fare la differenza per un contesto educativo che funzioni a scuola, come a casa o in un'associazione, in un oratorio, insomma in ogni luogo che accoglie dei giovani?
Fammi fare un esempio veloce. Chi educa non è la genialità del singolo, chi educa è l'aria che si respira, e l'aria che si respira la fanno gli adulti. Gli adulti hanno un po' la funzione che ha, sai, l'albero e la sintesi clorofilliana. Gli alberi fanno questa cosa magica, cioè assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno. Così che chi passa nel bosco, l'albero gli frega niente chi passa nel bosco, fa l'albero, ma chi passa nel bosco respira. I nostri figli, per loro, noi siamo come un bosco che devono attraversare. Meno ci occupiamo di loro e meglio stanno. Il problema è se ci occupiamo di loro garantendo loro la qualità dell'aria. Se noi assumiamo il male che c'è, anche il dolore che c'è, la fatica che c'è, e restituiamo loro ossigeno, cioè una certezza, l'affermazione da cui siamo partiti, una certezza di bene e di positività della vita. Se loro respirano quest'aria, gli fa sulle ossa, gli fa il sangue, gli fa i polmoni, gli fa il cervello, ma devono respirare quell'aria lì, allora capisci che il problema non è la genialità di Tizio Di Caio, è se l'amicizia tra un gruppo di insegnanti, l'aria che si respira a scuola, vale anche per la casa, ci sono case dove tu entri e capisci che c'è un'aria buona, ma perché? Non perché i genitori rompono le scatole ai figli con le raccomandazioni e le prediche, si vogliono bene loro due, e questa è l'aria di cui i figli hanno bisogno per vivere.
Queste parole di Franco Nembrini, insegnante, pedagogista e scrittore, sono anche l'augurio per questa domenica. Possa essere una giornata in cui respirare e far respirare aria buona, di condivisione e di amicizia. Chiesa in diretta oggi termina qui. Da parte di Gioele Anni un grazie a tutte e tutti voi per l'ascolto. Un felice proseguimento di giornata.